Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Grande grazie a tutte e tutti quelli che ieri sono passati dalla Palazzina Liberty, dove Radio Popolare trasmetteva per tutta la giornata. Grazie come sempre per esserci stati, per esserci guardati negli occhi. Un grande abbraccio a Marina, che mi ha portato anche un pulcino e sembra quasi una rima. Un pulcino di peluche, tranquilli, tutto sotto controllo. Mi spiace comunicare che purtroppo è morta Birute Galdikas, che è stata antropologa, ambientalista, climatologa, ma soprattutto la più grande esperta di oranghi che ha studiato per più di 40 anni, trasferendosi nel Borneo indonesiano, pubblicando scritti e comunicando, insomma, la drammatica situazione che appunto vivono gli orangotango a causa del disboscamento, ma non solo, insomma. Comunque, diciamo che come sempre l'impatto umano ha un peso spaventoso. Un'altra cosa che proprio ci guasta la giornata, come si dice, ce la fa sapere la rete dei santuari di animali liberi in Italia, ed è il fatto che è stata soppressa una innocua famiglia di cinghiali a Rapallo. Vivevano da più di un anno nel greto del torrente San Francesco, peraltro ironia della sorte, e peccato che così non sia. Erano lì con tre mamme, quattro giovani di circa un anno, un maschio adulto. Erano stati segnalati e custoditi in qualche modo da una serie di attivisti, erano segnalati, insomma, c'era tutta una rete che poteva consentire a questa famiglia di cinghiali di continuare la sua vita, essendo anche tramite di sensibilizzazione rispetto alle cose che non bisogna fare per aiutare i selvatici, quindi tutta la questione dei cassonetti, dell'importanza di non lasciare rifiuti, di non alimentare animali, eccetera eccetera. Niente, non c'è stata storia, sono stati prima sedati e poi uccisi tutti quanti. Ma io l'ho fatto aspettare tanto e me ne scuso, e ho il grandissimo, enorme piacere di avere con noi il professor Mauro Di Giancamillo, prorettore e docente di radiologia veterinaria dell'Università Statale di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, buongiorno.
E io la ringrazio tantissimo per essere con noi, perché la settimana scorsa, anzi il 13 marzo, c'è stata all'Università degli Studi di Milano un convegno che lei ha voluto e organizzato, dal titolo Animali in guerra, soldati inconsapevoli, eroi dimenticati, vittime sconosciute. Io ci tenevo tantissimo, poi non siamo riusciti per varie ragioni, a parlare di questo tema, perché, caro professore, non c'è dubbio che ogni volta che parliamo di guerra ci occupiamo della distruzione dei manufatti umani, ci occupiamo delle vittime umane, e non facciamo finta di non capire quanto male noi facciamo al pianeta, alla terra, i veleni che buttiamo in circolo, e a tutti, quindi i viventi, quindi tutti gli animali. Ecco, quindi grazie per aver voluto questo convegno. Come, perché le è venuta voglia di fare tutto questo sbattimento adesso?
Guardi, allora, è iniziata quasi per caso, sostanzialmente, perché il mio ateneo ha organizzato una serie di eventi promossi dalla mia rettrice, che si intitolavano 100 lezioni per la pace. e abbiamo un delegato, il professor Cornelli, che si occupa di queste tematiche e, come ha detto lei, le tematiche erano tutte incentrate sull'uomo. Io sono un veterinario e noi insegniamo, il nostro compito è insegnare la cura degli animali e ovviamente abbiamo, ci sono tutta una serie di aspetti etici spaventosi, insomma, sono tantissimi che devono essere presi in considerazione. Allora io ne ho parlato, ho detto, ma insomma si parla di uomini, si parla di salvaguardia dei monumenti, si parla di tutto, le guerre devastano l'ambiente, devastano gli animali, peraltro animali da cui noi dipendiamo, che piaccia o non piaccia. Questo piaccia sia che, cioè, questo è un fatto, no? Sia chi ha una visione fortemente antropocentrica, chi invece ha una visione multispecie. Di fatto dipendiamo dalla natura, dipendiamo dagli animali per mille motivi, e quindi l'idea era quella di fare un focus per i nostri studenti, per gli aspetti, ripeto, soprattutto etici, e la nostra parola chiave era in origine, come dire, il termine di compassione, cioè non deve essere limitata la compassione ai confini umani, ma deve comprendere anche la sfera animale, perché questo secondo me è una vera, una salute, non soltanto avere un animale sano perché è finalizzato alla sanità dell'uomo, che è una cosa importante, per carità di Dio, ma bisogna anche un po' salvaguardare il benessere di questi animali. E poi per una serie di motivi non si è riusciti a fare la lezione presso il nostro dipartimento, e quindi poi ho pensato che un'analisi soltanto fatta da noi veterinari non fosse sufficiente, e perché queste tematiche hanno bisogno di un approccio interdisciplinare, e quindi avevo letto alcuni libri dei relatori che hanno partecipato e ho scritto loro se avevano piacere di partecipare a questo evento, e l'abbiamo costruito, e poi ho avuto anche la fortuna di incontrare, anche qua io sono un curioso di natura, ho saputo di questo film che stavano girando, un film documentario che stava girando un regista ucraino, gli ho scritto e mi ha risposto. E quindi abbiamo, come dire, iniziato questo tipo di rapporto per fare un pochino il focus, ecco, su questo tema che a me sta a cuore, perché sono pacifista d'animo sostanzialmente, e le guerre provocano una sala di sofferenza anche negli animali, perché non è una scala, non deve essere una scala di sofferenza. Nessuno trascura il dolore che provano uomini, donne, bambini che scappano dai
bombardamenti. Ci mancherebbe.
Ma... ovviamente, però di fatto è un tema che gli animali non sanno quello che gli accade, no? Sostanzialmente. E vivono in una situazione disperante, se vogliamo. E peraltro, come spesso accade, poi l'uomo trova i suoi equilibri, trova, me lo auguro, anche il prima possibile, insomma, in una situazione per ristabilire la pace in un conflitto, ma i danni arrecati nell'ambiente si protraggono per decenni, per anni.
Sì.
E per fortuna ancora non usano il nucleare, perché laddove hanno usato armi contaminate i danni poi vanno avanti per anni, 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 anni. E la distruzione della fauna, gli equilibri sono molto delicati. Ci sono già delle pubblicazioni in letteratura che stanno, come dire, dimostrando come cambia la conformazione della natura, la popolazione, gli animali, perché le specie migratorie migrano e riescono ad andare via, tutte le altre restano.
Certo. Senta, il convegno che appunto ha visto la partecipazione di molti, insomma, molti studiosi, diciamo così, si chiudeva anche appunto con il film a cui lei faceva riferimento, che si chiama, insomma, Guerra attraverso gli occhi degli animali, in sostanza. Sì. Ma siete riusciti anche a proiettarlo o no? No.
No, non ancora, okay. Perché per il momento ho parlato con il regista, sì. Perché sono 7 episodi, il titolo complessivo si intitola Animal in Wars, e l'episodio era la guerra attraverso gli animali, era uno degli episodi.
Sì.
Ne ho parlato per il momento, lui è stato presentato al Tribeca Festival dell'anno scorso e sarà in distribuzione negli Stati Uniti a breve. e ho chiesto, ho fatto domanda specifica. Per il momento la distribuzione in Italia non c'è.
Sì.
Però stavamo discutendo se si poteva fare una proiezione in Cineforum,
magari.
Questa era l'idea, ci sarebbe stata, adesso sulla parola è un accordo sulla parola,
sì,
una possibilità di un Cineforum per una raccolta neanche di fondi ma di cibo per animali.
Figuriamoci. Beh, insomma, ci teniamo in contatto, professore, mi raccomando,
perché
noi armadilli siamo molto curiosi come lei e anche disposti a dare spazio a cose che ci sembrano così preziose. Senta, entrando in alcuni aspetti di questo convegno, c'è la prima relazione è quella di Alessandro Pescile, sì, a proposito insomma dell'impiego degli animali nei conflitti, perché l'assurdo, guardi, a me viene sempre in mente il piccione, no? il povero accidente di piccione che praticamente è bistrattato, lo trattiamo come l'ultima delle fetenzie, e invece quando c'è servito, e stiamo parlando non solo degli ultimi conflitti, ma parliamo di secoli, il piccione quando ci serve allora lo utilizziamo, e no, ma questo è solo uno stupido esempio. È stato, immagino, interessante sentire il professor Pescile su questo tema. Ha scoperto qualcosa di nuovo, magari anche lei, sa che a volte
guardi, allora io con il professore ci lavoro, fa parte del mio dipartimento, è un grande appassionato di questi temi,
sì.
E ne abbiamo discusso molto, perché poi in mezz'ora, 25 minuti, 30 minuti che erano lo spazio a disposizione, non si può dire tutto, ma esiste anche una sorta di specismo, mi consenta il termine, all'interno degli animali soldato, nel senso che nell'immaginario collettivo tutti si pensano al delfino, al cane, animali che come dire, hanno una sorta di, vengono considerati in modo diverso,
sì, purtroppo, sì,
dall'uomo, no?
Sì.
Ma in realtà sono stati utilizzati animali di ogni tipo, ultimamente vengono usati anche i topi, no?
Sì.
per lo sminamento, vengono,
certo,
addestrati perché sono molto leggeri, non fanno saltare le mine e quindi non, con il loro peso non innescano la reazione, ma di fatto anche gli animali che noi consideriamo inferiori, no? Per mille motivi, perché il piccione è sporca, perché il topo vive nei sotterranei delle città e così via, in realtà sono molto utilizzati. Purtroppo l'animale è stato, come dire, viene considerato anche in termini giuridici una cosa e come tale viene usata dall'uomo.
E invece lei, che è appunto docente di veterinaria, insomma, ci conferma che gli animali in realtà sono esseri senzienti, quindi in grado di provare, ahimè, una serie di cose, dalla paura all'empatia per certi versi.
Assolutamente sì, sono considerati esseri senzienti, lo prevede adesso anche la nostra Costituzione, è stata la letteratura scientifica a prove di sofferenza, di stress post-traumatica anche negli animali. Quindi voglio dire, noi condividiamo le stesse sofferenze, no?
Sì.
E non solo gli animali, come ha dimostrato il mio collega nella sua prima relazione, che non solo sono stati usati come animali da guerra, ma anche come animali di compagnia. Nelle trincee, è successo sul fronte europeo, successo nella seconda guerra mondiale, sul fronte del Pacifico, è successo questi rapporti che sono molto molto stretti tra il conduttore, diciamo così, l'istruttore dell'animale, sull'impiego degli animali stessi. Quindi è un rapporto che va al di là, cioè gli animali sono senzienti, comprendono e soffrono esattamente come possiamo soffrire noi, senza capire, perché loro ovviamente non riescono a comprendere fino in fondo la brutalità di quello che sta accadendo.
Sì, a volte non ci riusciamo neanche noi, o meglio dovremmo continuare a non capirlo per combatterlo in tutti i modi, ma vabbè, non voglio portarla su altre strade, professor Giancamillo. Certo che mi sembra di poter dire che anche in questo convegno, insomma, quello che sta fortemente iniziando a essere messo in discussione, cioè il fatto che il sapiens, l'umano, sia il perno intorno a cui ruota il resto del mondo, mi sembra insomma un criterio ormai superato, no? Cioè, spero che si vada verso il superamento di questa visione antropocentrica abbastanza devastante.
Ma io, guardi, me lo auguro, perché ovviamente con il mestiere che faccio noi ce lo auguriamo. Ovviamente su una visione vera, completa a tutto tondo, cioè questa è la vera unica salute, perché noi siamo in equilibrio, il pianeta è in equilibrio, l'uomo ha adesso ultimamente, poi in quest'ultimo periodo dove sembra valere la legge del più forte, ci sono guerre da tutte le parti. Però comunque dipendiamo da questi animali e dobbiamo vivere con loro. La legge, come sottolineava la professora Ghimenez Candela nel suo ultimo intervento, cioè li tutela in momenti di pace e se li dimentica in momenti di guerra. Io comprendo una serie di difficoltà, le comprendo, però non ci si può fermare di fronte al fatto che scoppia la guerra, tutti scappano, li sopprimiamo perché tornano a essere oggetti, non sì. li voglio più e li abbandono.
Sì.
Basta. Come potrei abbandonare una casa, un'automobile, un qualsiasi oggetto. Allora, da questo punto di vista è chiaro che i veterinari possono poco se non avere ben conscia la dimensione etica e la posizione dell'animale nello stato sociale, perché noi questo aspetto ce l'abbiamo molto ben chiaro con il mestiere che facciamo. Però è chiaro, abbiamo bisogno dell'aiuto dei giuristi, del diritto internazionale, cioè ci si deve muovere in questo senso, perché bene, ne si parlava anche l'altro giorno, perché era su tutti i giornali, no? Nella striscia di Gaza sono stati eliminati il 97% degli animali, non ci sono più allevamenti, non ci sono più muli, stiamo parlando di migliaia e migliaia, se non milioni di animali, nel sì. caso per esempio dei volatili.
Sì.
Allora, come si può ricostruire? Come si può ricostruire? Se c'è le guerre devastano, la prima cosa che devastano è la pressione sull'agricoltura, perché devastano la natura e quindi
certo.
di fatto non si può più accedere all'aspetto, soprattutto in contesti che hanno una forte vocazione rurale. No? È chiaro che nel distruggo e la popolazione è alla fame.
Certo.
Ti tolgo anche animali che fungono anche da mezzi di trasporto per certe comunità e la ricostruzione è quasi tecnicamente impossibile.
Eh sì, è davvero... Tutto ciò implica, come nel vostro convegno avete fatto, naturalmente la parte etica filosofica, che in questo caso è stata assegnata a Simone Pollo
sì.
della Sapienza di Roma, insomma, perché gli aspetti etici della nostra relazione con il vivente sono il nucleo su cui bisogna riflettere.
Non c'è dubbio. Non c'è dubbio, sono sicuramente la base, sono come le dicevo prima, per poter affrontare questi problemi dobbiamo per forza affrontare sotto un profilo multidisciplinare. C'è l'aspetto etico che ovviamente lasciamo ai filosofi e il loro mestiere, ci spiegano esattamente qual è la collocazione dell'animale in questo contesto e dobbiamo coniugarlo con l'aspetto anche sanitario. Perché vede, nel momento in cui accadono queste cose, l'abbandono degli animali, le popolazioni di animali che si ritrovavano in cattività e si trovano a vita libera,
sì.
Sono fuori controllo, non si riesce più a fare prevenzione perché bisogna tutelare la vita dell'uomo e di chi è in fuga. Senza fare prevenzione non c'è possibilità di vaccinare, non c'è possibilità di controllare quelle malattie che possono passare dall'animale all'uomo. Quindi di fatto diventa una sorta di circolo vizioso, no? In Ucraina, nella guerra in Ucraina c'è un'esplosione di malattie legate alla rabbia, al virus della rabbia, che era quasi pressoché scomparso
sì.
sostanzialmente, ma se non c'è il controllo, se cessa il controllo della degli animali, i veterinari, come ha sottolineato nel suo intervento la dottoressa Turetta, sono quasi tutti deceduti al fronte. Non c'è il controllo nelle aree diciamo più sottoposte ai bombardamenti sul confine russo-ucraino e le patologie che hanno gli animali non possono essere più controllate e ahimè alcune di queste possono essere trasmissibili all'uomo anche in modo piuttosto pericolosi.
Certo, e senta, peraltro, insomma, in tutto ciò poi c'è tutta quell'altra parte del mondo animale che è il selvatico, no? Quello che comunque, lo sa meglio di me, ormai entra anche nelle nostre città, anche nelle, non è soltanto relegato in una visione un po' romantica, così alla foresta o al deserto o ai luoghi lontani. In realtà siamo talmente invadenti, diciamo così, che ormai siamo... sono costretti a convivere con noi molto spesso, proprio perché gli habitat si restringono e la contiguità diventa essenziale. O pensare, ad esempio, sono sempre immagini che a me veramente mi straziano, gli animali negli zoo dei luoghi di guerra, perché gli zoo esistono, ahimè, io non sono luoghi che non amo, anche se alcuni fanno... sono utili per la ricerca, insomma, sappiamo, insomma, la problematica complessa legata agli zoo, però, insomma, è vedere la straziante situazione di questi animali costretti già in gabbie, in luoghi di cattività quasi sempre inadeguati, per di più sotto le bombe o abbandonati, perché naturalmente le priorità sono altre, che dobbiamo che dire, no? Sono immagini...
Sono immagini strazianti, come ha detto lei. La fauna selvatica, laddove può, subisce una pressione selettiva ancora più accentuata, e chi può spostarsi tende a spostarsi, evidentemente. Lei immagini uno zoo dove sono, come dire, confinati in un ambiente ristretto sotto i bombardamenti e non poter scappare. Perché di fatto poi, certo, questo è il tema, no? Certo. Perché la popolazione animale nella regione del Donbass e in altre parti si è spostata all'interno, migra, evidentemente, perché il rumore, l'inquinamento delle acque, tutto quello che accade, le conseguenze che possono nascere da questi combattimenti, la popolazione animale si sposta. Tenga conto poi dei sensi degli animali, un olfatto molto più sviluppato, un udito molto più sviluppato, quindi la percezione che loro hanno in termini di rumore, di odori, così, è molto più accentuata della nostra. E gli animali che vivono nello zoo evidentemente sono costretti a rimanere lì, quindi certo. Io su questo, anche ognuno può avere la propria opinione sugli zoo, ma banalmente lo zoo di Kharkiv bombardato è comunque accolto 600 altri esemplari, oltre a quelli che ha, provenienti dalle zone di guerra, quindi sostanzialmente in questo caso fanno, come dire, una sorta di rifugio.
Sì, ecco. Sì, certo.
Per quanto possano, a molti ascoltatori posso comprendere che possa non piacere lo zoo, ma in alcune circostanze funge anche da rifugio.
Certo,
ecco,
certo, so certo, come dire. Certo. Senta, professore Di Giancamillo, la questione, insomma, abbiamo detto, dicevo all'inizio, che il professor Pescile ha raccontato, insomma, dell'impiego degli animali nei conflitti. In realtà la professoressa Guazzaloca parlava anche del ruolo degli animali nella guerra. In che senso? Lei se riesce a sintetizzarlo?
Ma guardi, allora, il ruolo è ovviamente sempre stato quello di, storicamente, sono da Annibale in poi, no? Si citano, sì, spesso e volentieri, sì, gli elefanti dalle scuole
elementari, certo.
E sono oltretutto in un contesto montano, abituati all'Africa, no? Insomma, è chiaro che loro sono sempre stati in un supporto. Adesso poi la tecnologia cerca addirittura, se proprio vogliamo trovare un lato positivo in una guerra, che è una cosa aberrante di per sé,
sì.
Cercano di utilizzare i droni non solo di cielo ma anche di terra per evitare di mandare soldati al fronte e anche esseri senzienti come gli animali. Sono sempre stati considerati un supporto e come inquadrati come soldati, però loro non possono scegliere. Sostanzialmente, no? Come è stata citata, l'ha citato sia il professor Pecci che la professoressa Guazzalotta, il monumento che c'è a Londra, uno dei pochissimi monumenti agli animali soldato, che lei con scritto non hanno avuto scelta.
Certo.
Ma in realtà, come ho già detto anche altre volte, non mi stancherò mai di ripeterlo, non solo non ha avuto scelta gli animali, ma non ha potuto neanche decidere.
Certo.
Perché scegliere e decidere non significano esattamente la stessa cosa. La decisione prevede un concetto di responsabilità che non sempre la scelta ha, e in questo caso gli animali non lo possono fare.
Sì. Senta, professore Mauro Di Giancamillo, io la ringrazio enormemente per questo tempo che ci ha dedicato. Senta, chiudiamo in leggerezza, la faccio giocare al gioco di considerare l'armadillo. Ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ma guardi, sa che mi coglie un pochino di sorpresa. Considerato che ho paura di volare, forse mi sarebbe piaciuto essere un volatile, un uccello.
Ah, così, per provare l'ebbrezza, dice finalmente.
Per provare l'ebbrezza, sì, sì, ho un certo timore delle altezze, e quindi forse per, come legge del contrappasto, forse mi sarebbe piaciuto essere un volatile.
Va bene, ma facciamo un'aquila o facciamo una cincia allegra?
Ma guardi, la cincia allegra mi sembra, visto il nome, mi sembra
adatta, va bene.
Rispetto a un predatore, anche se essere preda, insomma, qualche certo, come dire, problema lo pone sempre, ecco, mettiamola così.
Allora, io ringrazio enormemente il professor Mauro Di Giancamillo, che è appunto docente di radiologia veterinaria dell'università, del Dipartimento di Veterinaria dell'Università Statale di Milano. Adesso io mi faccio sempre un sacco di pasticci.
Ma non si preoccupi.
È prorettore appunto della Statale di Milano. Grazie mille per essere stato con noi. Ci teniamo
grazie
in contatto e complimenti.
Invitato.
Complimenti
molto
per
volentieri.
Questa bella e importante iniziativa. Grazie davvero.
Grazie, buona giornata a tutti.
Dunque, al volo c'è Paolo che ci dice, aspettate che questo weekend a Milano ci sarà Drew Pendergrass, che è uno scienziato statunitense sul clima, è autore di un saggio che sostiene che il veganesimo è uno dei tre pilastri per una società che possa sopravvivere alle condizioni attuali. L'incontro è il 28 di marzo, quindi sabato, poi magari riesco anche a dirvelo un po' meglio, è al piano terra di Eccipicchi, adesso ve lo dico, dunque pomeriggio a piano terra ci sarà anche Elisabetta Corrà, e domani insomma cerco di dirvelo meglio, comunque è alle 15, a organizzarlo è Extinction Rebellion. Intanto Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti e vi dà appuntamento per l'appunto a domani.